Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta Vetrata, una nuova puntata sta per iniziare, la 253esima della sesta stagione. Abbiamo con noi naturalmente la splendida Flaminia, come stai?
Tutto bene, ben trovati gentili ascoltatori.
E ormai un simpatico ospite che non ci lascerà per almeno parecchie puntate, che gli amici per il pelo, Mara Generali da Budrio, da Bologna, ci ha chiesto ormai di scritturarlo, il professor Massimo Aquilani. Come stai, Massimo?
Grazie, buongiorno.
Per parlare sempre di animali, in particolare di cani, oggi la puntata è dedicata al mastino napoletano, una razza molto amata non solo dagli antichi romani, un molossoide che va tanto
di
moda.
Beh, poi è stata la razza dei Borbone, no?
Anche.
Il professore, è vero?
Tutte le sa, tutte
le sa,
la nostra
famiglia. Poi vi racconto un aneddoto.
Ma abbiamo in diretta da Chioggia un caro amico, Stefano Spagnolo, che si sta occupando, sta per lanciare la terza edizione di Celibri o Celibri, una manifestazione che ormai possiamo definire cadenzata, storicizzata. Dopo 3 anni ritorna a Chioggia con Tiziano Scarpa, mi pare il prossimo sabato.
Esattamente, buongiorno Alberto, buongiorno a tutti voi. Sì, è la terza edizione di Celibri o Celibri, possiamo leggerla come vogliamo, e questa rassegna che teniamo qui a Chioggia nella Biblioteca Civica in collaborazione quest'anno anche con Proloco. E saranno 4 appuntamenti che inizieranno questo sabato 13 alle ore 18 nella sala espositiva del Museo Civico della Laguna Sud, un bellissimo museo che invito tutti a visitare, e avremo Tiziano Scarpa.
Diamo anche le altre puntate, così
certo
i nostri
che sì,
amici
certo che sì.
Ci ascoltano andiamo. Oggi magari non ce la fanno arrivare.
Certo, proprio sabato, e poi Tiziano lo presenteremo anche a Padova il giovedì 18, ma a Chioggia avremo altri 3 appuntamenti, il 27 febbraio, sempre alle 18, con un autore che forse Alberto conosce, Marco Rossari.
Come no, perfettamente.
Marco Rossari che presenterà questo delizioso pamphlet, elenco di voci metaletterarie, si intitola Piccolo dizionario delle malattie letterarie, appunto.
Dopo lo scrittore buono e quello morto, adesso ci sta un pochino meno in cattiveria con questi scrittori.
Forse si è ingentilito, forse, non so, ci offre un bugiardino per guarire questa malattia.
Esatto,
che pare,
no. Ma quello che mi interessa molto, invece, molto, è il dibattito, il dialogo, possiamo dire, tra due scrittori. Che cosa avviene?
Qui il sabato 19 marzo avremo un appuntamento, un evento speciale a Chioggia, appunto, e lo ospiteremo nel posto più bello che tu conosci, che è l'Auditorium a San Nicolò, in questo luogo veramente stupendo.
Medievale, a quando risale? Perché è molto antica.
Risale alla fine del 200, sì, esatto.
Quindi siamo proprio nel pieno del Medioevo.
Esattamente, ed è una stupenda ex chiesa e riattata ad auditorium. Qui avremo un incontro che insomma sarà tremendamente interessante vederli dal vivo leggere questo testo composto a quattro mani, Giorgio Falco e Francesco Maino.
Ecco, Maino che ha vinto il Campiello, se non sbaglio.
Ha vinto il Calvino, e poi sì, ha vinto il Calvino come inedito, poi ha fatto con Cartongesso una
anche il Campiello di... però.
Falco era nella cinquina, sì.
Falco era nella cinquina.
Falco ha vinto il Mondello, Super Mondello
volevo dire, esatto, a Palermo,
sì, con la Gemella H. E quindi due scrittori che hanno ovviamente stili propri e peculiari diversità, però ecco, si confronteranno e confronteranno le loro voci in questo frangente.
Voci sempre del Veneto, poi ricordiamolo, sono vostri scrittori.
Maino, sì, certo, Francesco Maino è sicuramente Veneto, lui viene da Insaponata di Piave, come la chiama lui Sandona di Piave, no?
È molto pulita.
Esatto, è molto pulita, e quindi lui è del territorio, come terribilmente viene definito la terra in cui...
Ma è giusto, perché poi non avere voci del territorio mi sembra anche abbastanza sbagliato, nel senso che tutti questi festival che non vogliono vedere il locale come se fosse troppo provinciale, ma in realtà non è affatto così. Un festival nasce prima di tutto per dare voce a chi abita in un luogo.
Mi sembra che il vostro sia focalizzato proprio su questo, no?
Sì, cerchiamo di, insomma, cerchiamo di guardare alla provincia anche però con un occhio che sia, come dire, sufficientemente ironico, non distanziato, per cui appunto Francesco Maino, che tra l'altro ha esordito con cartongesso raccontando un Veneto di cartongesso, però con un amore tradito, perché poi sappiamo che la nostra terra ha dato, parlo del Veneto o di quello che una volta si chiamava Triveneto, ha dato insomma scrittori straordinari che Maino tra l'altro recupera, parliamo, non so, di Piovene. Tra l'altro lui ultimamente è stato anche
Piovene, detto lo scrittore nobile, no? Piovene,
ecco, certo, esatto, il esattamente, il comunista nobile, no? E Maino è stato tra l'altro recentemente ad Oxford a fare una lezione proprio su questo. Mentre Giorgio Falco è lombardo, ma sull'Adriatico si affaccia molto spesso, e quindi entrambi hanno questo sguardo verso una realtà così fatta di piccole cose, no? Che a volte sfuggono e sono spesso
verso
molto,
Oriente,
molto,
verso Oriente.
E allora grazie a Stefano Spagnolo, dobbiamo salutarci e ricordiamo allora il Festival Cei Libri di Chioggia che comincerà sabato...
Sì,
13 oggi,
esatto, e finisce il 30 aprile con Vitaliano Trevisan che presenta in anteprima Works, il suo nuovo libro.
Esatto, Vitaliano che ricordiamo insomma per il suo libro tradotto anche al cinema sull'anoressia, un termine
primo amore
molto molto forte. Grazie ancora,
importante.
Ciao,
grazie
Stefano.
A voi, grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato finalmente il professor Massimo Aquilani per parlarci questa volta di mastini napoletani, questa razza che mette paura ma è anche molto amata dalla nobiltà, perché la nostra carissima Flaminia, che di nobiltà se ne intende, ci racconta un piccolo episodio con protagonista proprio il mastino napoletano.
Sì, perché professore, lei, se sbaglio mi corregga, il mastino napoletano è la razza dei principi Borbone, è vero?
Dei Borboni, sì.
Poi ci spiegherà lei perché. Io quello che invece vi posso raccontare è che effettivamente fu invitata a questo battesimo strepitoso dei principi Borbone di Carlo e Camilla, avevano affittato la reggia di Caserta e crearono proprio degli effetti straordinari. E per così deliziare anche gli ospiti, anche di qualcosa di particolare, lungo tutta la scalinata della reggia, a parte tutte le altre cose, giochi pirotecnici, cose fantastiche che avevano organizzato, comunque misero dei valletti che tenevano al guinzaglio, saranno stati 100 mastini napoletani, e devo dire che l'effetto così scenico entrando è stato formidabile.
Che le dice, professore, questo utilizzo scenografico dei cani?
Sì,
beh,
forse
qui hanno voluto
di
fare un colpo di teatro.
È eccessivo, perché la nostra amica...
Potevamo finire sbranati?
No, non è quello la caratteristica del...
Allora, perché è eccessivo?
Perché non ce so.
Ecco, non esistono.
Ci sono sul mercato.
Così tanti esemplari non ci sono.
No, anche perché sono distribuiti. Molti allevamenti sono... al nord,
ecco,
famoso quello di Guido Vandoni,
quindi un cane rarissimo.
No, però ci sono vari motivi perché un cane non venga, diciamo, utilizzato. Il mastino napoletano ha delle caratteristiche, e naturalmente queste caratteristiche le possiamo trovare in uno stabilimento, in una sede dove ci sia da fare una guardiania importante.
Quindi che cane è? Un cane da difesa? È un cane di
è un molosso, e come tale ha determinate caratteristiche, anche perché quando il mastino napoletano è nato nei tempi erano poche le razze, cioè non c'erano concorrenti, per esempio non c'era il cane corso, che...
E quello dell'Etna, anche mi parlano di un cane dell'Etna, può essere?
Non sono al corrente.
È un errore di battitura.
No, l'Etna... No, professore, le faccio una domanda forse un po'... così, insomma, ingenuo. Ma i carlini, invece, che sono i cani della regina, non,
sì,
sembrano dei mastini in miniatura?
Sì.
Ah, quindi è una sofisticazione del mastino?
No, del mastino napoletano, del mastino in genere, perché anche il napoletano non è altro che la filiazione che trova radici nella notte dei tempi, nel mastino del Tibet, che poi dagli altopiani del Tibet si è diffuso in alcuni paesi dell'Asia, ma soprattutto in Europa. E quindi il mastino, che allora si chiamava poi molosso, che dava l'idea di questa possanza, di questa potenza, di questa grinta che ha nell'aspetto fisico,
è già incute timore, certo,
sì, nella sua testa rugosa, dapprima con le orecchie pendenti, poi con le orecchie tagliate, perché nei combattimenti le orecchie pendenti diventano facile presa per l'avversario.
Ma quindi poi gliele venivano tagliate apposta?
Venivano tagliate proprio perché il caldo,
per evitare
o
che
anche
nel
gregge, perché il mastino si è poi diviso a livello degli assiri babilonesi in due taglie: la taglia pesante, che veniva usata come cane da combattimento, la taglia leggera, che veniva usata, diciamo, per usi più domestici, cioè la guardia al gregge anche ha fatto, che non è la conduzione al gregge, è la guardia contro ladri, contro
lupi,
eccetera.
Solo difesa, quindi.
Solo difesa, ma non da conduzione.
Per difendere il gregge, però viveva col gregge.
Professor Aquilani, 5 minuti di musica e poi ritorniamo a parlare del mastino napoletano.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al professor Massimo Aquilani, che continua a parlare con noi di mastini napoletani, una razza molto amata ma anche molto temuta. Spieghiamo perché non va temuta.
Non va temuta perché tutto sommato è un cane equilibrato, che spaventa più per la sua mole e la sua potenza che non per il suo modo di comportarsi, che è affezione al padrone, rispetto dei bambini, che sono le cose importanti, e quindi non è più da temere di qualsiasi altro tipo di cane che non sia, diciamo, con i nervi saldi e a posto.
Beh, infatti si dice, no, quando c'è una persona molto forte, magari un po' rude, sì, sembri un mastino napoletano.
Certo, anche in America diranno un mastino, da noi dicono un mastino napoletano, naturalmente, perché è il cane che...
Magari anche simpatico, come sì, napoletano.
Sì, sì, se ma lei invece... lo vede, io ho avuto contatti con un mastino napoletano, con le orecchie pendenti, sembra un giocattolone.
Beh,
poi
sì, perché hanno tutta quella...
sono state tagliate queste orecchie quasi a raso, ha assunto una grinta che era veramente da mettere paura. Il cane era sempre lo stesso, chiaramente.
Sentiamo i nostri amici al telefono che ci chiedono, per esempio, quali sono le malattie di questa razza.
Ma quelle di tutti i cani, tutto sommato, con qualche problema di pelle, perché la pelle è molto abbondante, crea delle pliche, diciamo...
Chiaghe da decubito potrebbero chiamarsi?
In un certo senso somigliano come formazione alle piaghe da decubito, però non è che c'è.
Ma problemi cardiaci, di peso, non ci sono?
Non più degli altri cani, insomma.
No, perché non sono grassi, sono grossi. Ma io le volevo chiedere, a proposito di questa pelle pendente che hanno poi, sì, i mastini, i boxer, per esempio, è sempre quella stessa famiglia, no? Penso.
Sì, certo, un molosso.
Ecco,
un molossoide.
Invece, per esempio, il Basset Town, che sembrerebbe di un'altra famiglia, però ha sempre quelle pieghe sul viso, soprattutto, sul muso.
Le pliche. Ecco, sì, le pliche cutanee sono una selezione fatta dagli allevatori.
Ah, non sarebbe così l'origine del cane?
No. Se infatti guardiamo i bastardini, è difficile trovare
è vero,
un soggetto.
Quindi il Basset Hound con il mastino non c'entra niente.
Lo Sharpei è quello più plicato, diciamo,
dico,
per usare un termine.
Per termini tutti, anche proprio di giudizio in gara, visto che lei è anche giudice, Enci, avere queste pliche,
sì,
è un segno distintivo favorevole, quindi. Vuol dire che il cane è stato selezionato bene.
Devono essere menzionate dallo standard, chiaramente.
E se ci sono, quindi è un premio.
Per esempio, lo Sharpei.
Quella razza.
Lo Sharpei, che è un cane cinese.
Le deve avere.
le deve avere in una determinata maniera, in una certa abbondanza, chiaramente, se è povero è difettoso.
E l'accoppiamento invece di questa razza com'è? Difficoltoso? Sono cani che si riescono a riprodurre facilmente in cattività oppure no?
Lo Sharpei o
no, il mastino sempre.
Il mastino napoletano sì, non ha problemi di purché siano fecondi.
Beh, quello è macio, proprio quello dovrebbe aver problemi.
Sai, scusa. Molte volte l'apparenza inganna.
Beh, no, vabbè, ma... insomma. Senta, professore, ma queste pliche al cane non danno fastidio? E non sono quelle a provocare quella
salivazione,
la salivazione che forse è un po' fastidiosa a
dunque,
vedere.
Dunque, quella è determinata dall'ectasia del labbro inferiore, cioè il labbro che si apre verso l'esterno e fa vedere le mucose e le gengive. E allora non è più contenente la saliva che si perde all'esterno.
Ma anche questo è voluto dall'uomo o è naturale?
Anche questo è dovuto dall'uomo
che
e
ha selezionato
quando è
la razza.
Eccessivo è un difetto in
certo.
Qualsiasi razza.
Quindi è dovuto più che voluto.
Faccio un esempio pratico. I molossoidi hanno questo problema della estroflessione
del
labbro inferiore. Il pastore tedesco, quando ha una testa di tipo molossoide, cioè cranio largo, muso corto, importante, eccetera, e quindi hanno una ectasia del labbro, hanno la perdita della saliva,
anche loro.
Che non dovrebbero averla.
Grazie, professor Aquilani. Ci risentiamo però la prossima settimana per parlare di cani, sempre di cani, ma questa volta utilizzati in un modo molto particolare.
Certo.
Lo scopriremo. Rimanete in ascolto con Carta Vetrata. Alla prossima.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuta la nostra ospite Maddalena Santeroni, che è tornata a trovarci.
Grazie.
Dopo qualche settimana di assenza. Mi raccomando, non lo fare più, perché abbiamo sentito veramente la tua mancanza. Come stai intanto, prima di tutto?
Tutto bene, grazie mille.
Le tue attività museali, il tuo impegno, come sta andando?
Continuano in perverso.
Intanto ricordiamo che Maddalena era venuta a trovarci perché presentava il libro La cuoca di Nannunzio, edito da UTET, che ha portato in giro per l'Italia con un clamoroso successo di pubblico.
Ricordiamo la collana curata da Cane.
Sì, Andrea Cane, è
Andrea
vero,
Cane,
vero.
Che non è un cane amico del professor Aquilani, ma è un cognome notoriamente famoso.
Facino Cane.
Facino Cane.
Nel mondo dell'editoria. È il mio editor meraviglioso.
Viene da Mondadori, se non sbaglio.
Lui era Mondadori, adesso è di Agostini, UTET. E devo dire che ha fatto la fortuna del mio libro decidendo il titolo.
Bene.
Perché il titolo, La cuoca di D'Annunzio, è la cosa che attira di più.
Bene,
è vero, nonostante questo non ti sei ingrassata.
No, meno male.
Con gli intingoli.
E lo gnam, diventerà. Lo gnam, perché anche lì giochiamo sulle parole.
Va benissimo, va benissimo.
Che non è gnam gnam, attenzione, non è l'onomatopeica dei fumetti, ma è la Galleria Nazionale Arte Moderna.
Intanto diciamo che è cambiato il direttore.
È cambiata la direttrice, non è più sovrintendente. Ma adesso è direttore generale.
Non è la stessa persona?
No,
non è la stessa persona. Adesso per titoli è arrivata, per un concorso è arrivata Cristiana Collo, che è una meravigliosa direttrice che ha deciso di
cambiare.
Da dove
veniva la sua provenienza?
Da Rovereto, dal Marte di Rovereto. E quindi...
Quello disegnava il grande Mario Botta, l'architetto Mario Botta.
Sì, disegnata da...
Sì, certo.
E comunque lei ha deciso di cambiare molte cose, l'assetto delle sale, è un po', insomma, l'imprinting differente. E devo dire che è veramente brava perché ha capito lo spirito romano, le necessità romane anche per un grande museo.
Una domanda, secondo te la musica potrebbe entrare?
Sì.
Perché tutti ci
lo
domandiamo...
Lo dico subito, sì, perché sappiate...
Perché si è tentato, no? Si è tentato in passato di fare dei tappeti musicali alle opere, caratterizzare anche con una filodiffusione molto bassa determinati periodi storici.
No, non intendevo una filodiffusione o qualcosa di sparso.
Musica d'ascensore, come diceva Brian Eno, no? Musica d'ambiente.
No, non intendevo questo, ma intendevo...
Concerti,
spettacoli musicali, perché ne abbiamo già in programma. Ad aprile ci saranno quattro lezioni di Francesco Antonioni che si chiamano... lo studio della musica, mi sembra. Insomma, sono quattro lezioni di musica, il titolo esatto in questo momento non mi sovviene.
No, ma io intendevo proprio nelle sale espositive, accanto ai quadri.
Quella sarebbe...
Quello non è stato previsto per ora.
Troppo
per
avanti. L'ho visto fare in Germania, però. Sì. Posso dirti che in
può
Germania...
Può darsi. La cosa vera è che noi abbiamo...
All'estero
16.000 metri quadrati per un'altezza di oltre 8 metri.
Ma non serve un volume altissimo.
No, no, però voglio
Anzi,
dire...
solo avvicinandosi alle opere c'è una cosa...
Ma per esempio io ricordo l'anno scorso c'è stato un direttore del Maxi, mi pare il direttore giapponese, che aveva addirittura fatto creare un'installazione per cui nel silenzio musicale effettivamente aiutava molto. No, però diciamo che Cristiana Collu ha cambiato molto, ma non ha
sta cambiando
ma ha deciso invece di mantenere l'associazione Amici dell'Arte
assolutamente
moderna,
sì. E riprenderà anche la rivista?
Scusami?
La vecchia rivista degli amici della Galleria Nazionale d'Arte Moderna.
No,
non è
noi
ancora
facciamo
in progetto.
Noi facciamo soltanto un libro.
Il cartaceo, perché io l'ho ritrovato tra le mie vecchie carte, ho trovato questo fascicolo grandissimo, molto bello.
No, non lo facciamo.
E lo farete,
lo faremo.
Serve un editore, mi candido.
Noi facciamo un libro l'anno per il premio.
No, questo era un notiziario che si dava l'ingresso, a parte c'è il tesserino degli amici.
Ma questo c'è tutto.
C'è lo sconto, diciamo, le nostre.
No, veramente non c'è lo sconto. Chi si associa entra gratuitamente.
Ah, proprio non sconto, si entra gratis.
Cioè,
questo è ancora meglio.
Alla
per gli associati alla nostra associazione si entra gratis in galleria.
In galleria in qualunque momento, per qualunque mostra.
Per le coppie clandestine. Per le coppie clandestine.
Vuol dire
dico,
che entra gratuitamente lui solo se ha la tessera o lei
se la fanno
sola
tutte e due e nessuno vi disturba.
Sui nostri
divanetti
rouge.
No, voglio sottolineare che l'associazione ha dei costi anche molto ridotti.
Ma lo diremo fra pochissimo. Perché i nostri modesto. Ascoltatori vogliono sentire un po' di musica e noi gliela diamo. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata Maddalena Santeroni, che continua a parlare con noi della GNAM, una Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, che possiamo definire nata nuova vita grazie all'arrivo della signora Collu, che prende il posto della predecessora
Maria Vittoria Marini Clarelli, che ricordiamo però è stata straordinaria, aveva reso la galleria vivacissima, piena di iniziative,
glamour.
Molto glamour, ma anche molto forte dal punto di vista culturale. Evidentemente poi a un certo punto l'alternanza serve, perché porta nuova linfa, e quindi...
E poi sono cambiate delle cose, oggi non è più un sovrintendente,
è un direttore, quindi è più libero, può fare di più in maniera
più
autonoma.
Cioè è stata un grande
potere di spesa autonomo, avete un conto corrente in banca,
esatto,
che non c'era
tutte
prima.
Cose insomma molto significative che ha fatto Dario Franceschini portando questa realtà.
Grazie al ministro, grazie al ministro Franceschini. Ma veniamo all'associazione di cui tu sei presidente, che vogliamo pubblicizzare. Cosa dà diritto associarsi all'associazione Amici della Galleria Nazionale?
Intanto la tessera è annuale, il costo è di 90 euro per tutto l'anno ovviamente, e dà diritto all'entrata gratuita al museo in qualsiasi momento. E per
tutti i suoi padiglioni, tutti i suoi spazi, anche alle prime.
Dovunque. Poi i nostri soci hanno una serie di benefici, nel senso che l'organizzazione...
Li informa
su tutto, ma soprattutto organizza splendide visite guidate
anche fuori
piccoli musei romani, scopriamo dei punti di Roma inaccessibili eccetera, cerchiamo di fare il massimo delle cose senza costi, dove purtroppo c'è un biglietto da pagare facciamo delle trattative.
Anche l'Andersen fa parte del vostro
non
circuito
più,
non
no,
più
no adesso l'Andersen fa parte del polo museale.
Ho capito.
Invece l'Andersen e il Pratz e il Manzù erano nostri, diciamo.
E sono rimasti gli altri due o no?
No, niente.
Quindi
tutto
siete...
fa parte del polo museale e la Galleria Nazionale è solo la Galleria Nazionale d'Arte Moderna.
In via Belle Arti, che tutti conosciamo.
No, e poi bisogna anche dire che organizzate degli eventi particolari, a parte il premio, ma poi dei pranzi anche molto
Quale
divertenti.
Premio,
allora, parliamo del premio Arte Sostantivo Femminile, che tra l'altro adesso sta per...
ci sarà il 6 marzo, anzi invito tutti a venire gratuitamente e liberamente il 6 marzo in galleria ad assistere al premio Arte Sostantivo Femminile, che viene dato tutti gli anni ormai da 8 anni a una serie di donne 8 per l'esattezza, che si sono distinte nel campo dell'arte per varie motivazioni. Possono essere
arte solo figurativa, anche danza, letteratura,
no, qualsiasi
cinema,
cosa,
tutto,
qualsiasi cosa. Abbiamo premiato delle stiliste, per esempio abbiamo premiato Laura Biagiotti, abbiamo premiato le sorelle Fendi,
delle giornaliste,
chi si occupa di arte in genere. Abbiamo premiato delle scrittrici, non è che
splendido,
ecco, non...
Senti,
è che l'arte sia soltanto il quadro.
Assolutamente no.
Ma come vengono scelte?
C'è una giuria che è composta da noi dell'associazione e con l'aiuto della direttrice, in questo caso di Cristiana Collu, scegliamo tra una decina di nomi. Purtroppo quest'anno avevamo scelto una persona alla quale tenevo moltissimo e che ringrazio per il fatto che ci teneva anche lei ad esserci, e non potrà esserci, ed è Giovanna Ferragamo, che colgo l'occasione per salutarla con tanto affetto.
Quindi il premio va comunque a lei, anche se non sarà presente,
no,
fisicamente?
No, perché l'unica condizione è che devono essere fisicamente presenti.
Ah, ecco, quindi.
Per cui terremo Giovanna per l'anno prossimo.
Ma certo, ci sarà modo di premiarla.
Tanti allora, auguri.
Grazie a Maddalena intanto, ma l'aspettiamo poi per parlare di altre curiosità.
Certo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto al nostro corrispondente dal Piemonte Meridionale, ad Alessandria, il nostro Roberto Paravagna. Ciao Roberto.
Ciao Roberto, ciao Flaminia, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata sparsi un po' per l'Italia. Oggi parliamo del il Canto degli Innocenti. Dunque, il Canto degli Innocenti è un romanzo edito da E/O, il romanzo di Pier Giorgio Pulix, mi pare si dica così, ma questa volta, al contrario della volta precedente, le atmosfere nelle quali vi porto in un certo senso sono davvero diverse. Sono atmosfere, possiamo dire, da brivido, legate a questo interessante romanzo dello scrittore cagliaritano. Atmosfere da brividi che noi viviamo leggendolo all'interno di un gruppo di giovani. Sono però, direi, giovanissimi, perché l'età media di questo gruppo di ragazzini protagonisti del romanzo oscilla tra i 12 e i 15 anni.
Beh, adolescenti, quindi.
Adolescenti. Ed è un po' uno sguardo anche, direi, sulla nostra società, almeno mi pare di capire questo delle intenzioni dell'autore. E la figura, ancora una volta, che emerge in questo tipo di storia è quella di un uomo di polizia, il commissario, che entra di prepotenza, direi quasi, nell'immaginario. Il suo nome è Vito Strega, e questo è il nome di questo uomo che lavora seguendo il suo modo particolare, più che altro il suo desiderio di giustizia. E facendo così si trova impegnato in questo tentativo di capire il movente di questa serie di omicidi che avvengono nel territorio di sua competenza e sua giurisdizione e che danno tanto filo da torcere ai magistrati e agli inquirenti. È molto bravo questo commissario. Ancora una volta ci troviamo davanti ad un uomo di polizia interessante da analizzare. È un uomo che ha un profilo umano anche un po' tormentato nel cercare di analizzare prima di tutto la psicologia dell'uomo che delinque. Questo è quello che lui vuol fare, l'uomo, cercare di capire l'uomo che commette il crimine. Quindi questo Vito Strega io lo vedo come un poliziotto che studia veramente bene da vicino i suoi soggetti, che guarda i dettagli, che vuole entrare dentro, o comunque che cerca di entrare dentro la mente,
quasi per curarli, possiamo dire.
Ma sì, quasi per curarli, e forse a monte di tutto per cercare di analizzare la loro psicologia. La trama in breve è questa, dunque una serie di colpi di scena che portano il lettore attento però a farsi coinvolgere ad analizzare la psiche dell'adolescente, appunto, a frugare dentro al mondo di quest'ultimo. E il mondo degli adolescenti a volte è qualcosa di sconosciuto, direi, anche dagli stessi genitori. E questi ragazzini, che sono i protagonisti del Canto degli Innocenti, ricordo appunto il titolo del libro di cui parliamo oggi, sono spiati in che cosa? Nella loro fragilità, secondo me, nel loro grande vuoto interiore che li circonda. E vengono studiati da questo commissario nei comportamenti, vengono osservati attentamente i condizionamenti di questi giovani nel contesto della nostra società odierna, che è violenta, che è pericolosa, la società che fa da palcoscenico involontario a questi a questi omicidi.
Quindi dopo sapevo, tanto silenzio degli innocenti arriviamo a farli cantare questi innocenti.
Bravo, è vero, dopo il silenzio di cinematografica memoria arriviamo al canto.
Poi il romanzo in originale non, si chiamava Gli Agnelli, il silenzio degli agnelli, ma in italiano non so perché gli agnelli sono diventati innocenti.
Ma questi ragazzini sono scelti da lui perché... come dire, come una società di persone per bene, ancora vergini alle brutture del mondo, può diventare una bomba d'orologeria, è questo il senso?
Secondo me sì. Ma è molto bella, Flaminia, la volontà di questo commissario di analizzare proprio, a parte la società che li circonda, come dicevo, il contesto, la situazione familiare in parallelo, analizzare la mente, la psiche, la testa di questi giovani che hanno 12, 14, 13, 15 anni, quindi sono proprio adolescenti, ed è un ritratto, io direi, e questo, il bello di questo romanzo è questo, che dico, secondo me, è un ritratto della società odierna dove persone anche giovanissime inspiegabilmente si trovano a commettere dei reati brutali. In questo romanzo qua tra l'altro sono descritti romanzi ed omicidi anche brutali, quindi siamo all'insegna di una brutalità, di una violenza che
purtroppo anche della cronaca. Roberto, grazie infinite e a prestissimo.
Ricordiamo il titolo per i nostri ascoltatori e anche il prezzo a pagina. Il canto degli innocenti, editore O, Sandro Ferri a Roma. Sono 15 euro, 224 pagine e soli 6 centesimi a pagina. Grazie ancora Roberto.
Grazie a voi, a risentirci, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Fabrizio Falconi, un caro amico che ha scritto anche un romanzo con me, ma oggi viene a presentare il libro per Newton Compton, Roma segreta e misteriosa. Perché Roma segreta e misteriosa? Flaminia, tu l'hai letto?
Sì, io l'ho letto, l'ho trovato molto interessante, è un libro particolare perché analizza Roma in tanti aspetti, è poliedrica, una città che poi va nel profondo dalle catacombe fino proprio alle vette più alte magari delle basiliche e tu entri insomma nelle viscere di questa città in modo particolare.
Sì, buongiorno Alberto, buongiorno Flaminia. Effettivamente cito nell'introduzione del libro Sigmund Freud, lui quando venne a Roma rimase ovviamente ammirato dallo spettacolo, delle rovine della città e disse, paragonò Roma a un'entità psichica, perché esattamente come un'entità psichica Roma è fatta a strati, no? Ci sono gli strati più superficiali che sono quelli coscienti e poi ci sono quelli sempre più profondi, le catacombe che tu citavi, che lui paragonava ovviamente all'inconscio, quindi è come se fosse un organismo vivente e chi vive a Roma se ne rende conto, perché c'era insomma il famoso detto che dicevano i nostri nonni, i nostri genitori, che a Roma basta sollevare un San Pietrino, no? E viene fuori una storia, cioè non soltanto viene fuori un pezzo di rovina o un rimasuglio del passato, ma quel rimasuglio del passato racconta una storia, per cui
e tanti
viene fuori
misteri.
Esatto.
E per esempio vuoi svelarcene qualcuno? Adesso non so, stiamo vivendo l'anno del Giubileo della Misericordia e tu fai riferimento per esempio alla Basilica di Santa Maria Maggiore dove c'è una porta santa. Ecco, in quel capitolo di che cosa parli?
Beh, dunque, questo qui è un libro che è stato fra l'altro concepito come strenna di Natale, quindi ho voluto raccogliere un po', diciamo, quei misteri, quei segreti. Su Roma naturalmente non si finisce mai di indagare e di scrivere, no?
Anche di inventare.
Anche di inventare. però, insomma, ho fatto una specie di catalogo di cose antiche e cose moderne su Santa Maria Maggiore, ma insomma è molto interessante per esempio che a Santa Maria Maggiore c'è uno dei pochi quadrati magici che esistono al mondo, il famoso quadrato Sator, no? Che è un quadrato, diciamo,
porta dell'universo.
Esatto, un quadrato misterioso dal significato anche misterioso della frase.
Cabalico.
Può essere letto in maniera bustrofedica, cioè da destra verso sinistra, da sinistra verso destra. E la cosa particolare è che le cinque caselle orizzontali e verticali possono essere lette in tutte le direzioni.
Ma dov'è collocato nella basilica?
Come?
Sul pavimento.
No, è collocato esattamente nell'architrave, in uno degli architravi della Basilica Sotterranea, che fra l'altro adesso è stata riaperta e quindi si può visitare su autorizzazione, ovviamente, ma anche questa, come tutti i sotterranei di Roma.
Sono cose che devi sapere, altrimenti non entrando nella Basilica
molti hanno cercato, per esempio, le prigioni del Piranesi, le incisioni del grande Piranesi. Sembrano essere reali, ma in realtà quelle immagini non sono state mai trovate.
No.
Sembra che non esistano quei luoghi, però in qualche modo potrebbero essere sotterrati.
Beh, qui parlo anche del Piranesi, a proposito anche della sua tomba, del suo cenotafio. Purtroppo i romani non possono vedere quando vogliono, perché è contenuto nella chiesa di Santa Maria del Priorato a Laventino,
dove c'è il famoso buco
della serratura. Quello è in proprietà dei cavalieri dell'Ordine di Malta, c'è un giardino meraviglioso e anche la chiesa di Santa Maria del Priorato, dove c'è
tutta bianca, senza immagini,
tutta bianca,
molto esoterica.
No, è bellissima, è vero, io l'ho vista, ho avuto la fortuna di vederla.
Beh,
visto tutto a Roma, ma io sono anche molto curiosa,
molto romana,
molto romana, e va bene, ma insomma sfrutto anche
non
le situazioni,
difetto,
esatto, perché mi interessano, ma effettivamente quello è un giardino che forse dovrebbe essere aperto di più al pubblico, è un peccato. Senti, invece parlaci di questo colosso di Nerone andato perduto.
Beh sì, il colosso di Nerone, anche questa è un'altra cosa che si tramanda dall'antichità, no? Perché poi i resti non sono mai stati
trovati. Quindi non
trovati.
Sappiamo se sia vero.
Non sappiamo dove era collocato, alcuni sostengono che fosse vicino alla Domus Aurea, vicino al Colosseo, e comunque diciamo che per avere un'idea di questo colosso si può andare a vedere nel cortile dei Musei Capitolini i famosi resti del colosso di Costantino.
Che qualcosa a Castel Sant'Angelo mi pare ci sia,
anche,
di colossale.
Sì.
Beh, via del Piede di Marmo, anche
del Piede di Marmo, sì, anche lì. Beh sì, c'erano queste statue, la statua diciamo di Costantino era la più bella di tutte, anche la più grande. Oggi i resti sono nel cortile del palazzo, appunto, dei Musei Capitolini. E lì si può vedere il famoso indice alzato, no? Questi sono i resti, appunto, di questa statua colossale che si trovava dentro la Basilica di Massenzio.
E allora, grazie intanto, salutiamo Fabrizio Falcone e ricordiamo Roma Segreta e Misteriosa per Newton Compton Editori.
A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa 253esima puntata è finita e come ogni puntata ci salutiamo con Cristiano Draghi da Rovigo per parlarci questa volta di un suo conterraneo del nord-est, un ragazzo che ha lasciato Fiumicello in provincia di Udine per imparare il mestiere, possiamo dirlo così, l'avventura in giro per il mondo di giornalista d'inchiesta. Parliamo di un ragazzo che purtroppo è diventato noto solo dopo la morte, perché usava uno pseudonimo per firmare i suoi articoli. Parliamo appunto di Giulio Regeni. Se ne è parlato molto perché la sua morte ci ha lasciato tutti sconvolti, ma per i lettori del Manifesto lui era solamente Antonio Dius. A te, Cristiano Draghi, una riflessione su questo ragazzo, sul suo lavoro in Egitto.
Beh, intanto è chiaro, ciao a tutti, che questa vicenda ha colpito molto qua nel nord-est, dove io vi parlo da Rovigo, e quindi il sud del nord-est, perché si parla di una persona che è partita da qua e poi dopo non è tornata. Guardate, fra l'altro ci ricorda vagamente, in qualche modo c'è un collegamento con il caso di Valeria, invece l'altra Valeria Solesin, la ricercatrice che e invece a Parigi è morta al Bataclan, una ragazza che sono giovani pieni di forza, sono giovani pieni di energie, sono giovani che vogliono fare da un lato i ricercatori, quindi si specializzano, imparano qualche cosa, cercano di capire come stanno le cose e poi per raccontarle scrivono, e quindi insomma non rimangono chiusi nelle aule universitarie, ma anzi se ne vanno in giro per il mondo cercando di scoprire come
Cristiano,
come
una domanda che viene un po' spontanea, ma se l'è andata a cercare? E soprattutto serve fare queste cose oppure è un rischio inutile che magari rompe anche l'equilibrio molto precario di amicizia tra il paese come l'Egitto, sì, importante per l'Italia e l'Italia stessa?
noi rischiamo sempre di fare la figura di quelli che per un po' di petrolio e per qualche contratto.
Quindi ha fatto bene, secondo te ha fatto bene a rompere le scatole, ecco, diciamolo tutta.
Ma certo, voglio dire, bisogna cercare, ci ricordiamo un po' anche il caso delle statue coperte, no? Cioè, voglio dire, siamo sempre un po' considerati gli opportunisti, non disturbiamo per avere poi dopo un bel contratto per costruire.
Di Spagna o di Francia basta che si mangia, insomma.
Esatto, no, cerchiamo. Devo dire che i media, in questo caso, nel caso di questo ragazzo, di Giulio, l'hanno capito bene. Ho visto delle aperture, normalmente in un caso di cronaca, come dire, nera, o giornali come il Corriere della Sera, non è che ci fanno l'apertura del giornale. Invece qui si è
purtroppo
capito che
alcuni giornali non hanno fatto l'apertura, ecco, è stato commentato da molti, il Giornale per esempio e il Libero non hanno voluto dare l'apertura. Qui come lo giudichi da giornalista, un desiderio di non mettere in prima pagina questa notizia?
Ma no, ma forse un po' un'abitudine di considerare appunto un caso del genere come cronaca nera, e poi invece saranno rimasti anche loro spiazzati dal fatto che è diventato un caso internazionale. Devo dire, qui l'Italia mi sembra si sia mossa abbastanza bene. No, questi ragazzi sono il nostro futuro, quelli che hanno coraggio, e soprattutto ci dimostrano che la ricerca come il giornalismo si fanno veramente, quando si vuole farli sul serio, si fanno sul campo.
Si dice a Roma alzando il culo. Alzando il culo dalla poltrona.
O consumando la sola delle scarpe, no? Che, insomma, per essere un pochino più garbati.
Questi sono i grandi giornalisti.
Senti Cristiano, scusa, ma siccome questo ragazzo era molto preparato, parlava l'arabo, arrivava da Cambridge, insomma non è che si è improvvisato, scriveva per il Manifesto, non è invece che non si potrebbe, sì, tu dici è venuto fuori l'intrigo internazionale, quindi probabilmente era tutto già previsto.
No, non questo, voglio dire che è successo qualche cosa che non siamo di fronte a un normale delitto, no? Siamo di fronte a qualcosa di molto più grave, e quindi la voglia di far tacere qualcuno che poteva raccontare qualcosa di scomodo. Chi l'abbia fatto poi lo vedremo, speriamo. Insomma, questa vicenda di Regeni ci fa pensare che effettivamente alle volte fare i giornalisti, farlo sul serio, fare ricerca anche sul campo, farlo seriamente può essere pericoloso. E questo, insomma, pensiamoci sempre quando diciamo i giornali, i giornalisti, e vabbè, ma insomma ricordiamoci che ogni tanto ce n'è qualcuno e ci lascia la pelle pur di raccontare la verità.
Cristiano, allora grazie, lasciamo questo argomento drammatico e spostiamoci a Rovigo, invece, nella galleria Mosè di Vincenzo Baratella, dove è in corso una retrospettiva del grande pittore Angelo Prudenziato.
Senti, guarda, questo, meno male, passiamo a qualcosa di un po' più leggero, più tranquillo, e di questa nostra terra così un po' dimenticata. E beh, insomma, guarda, c'è una cosa che mi è piaciuta molto di questa mostra. La Galleria Arte Mosè è una delle poche in realtà abbastanza attive di questa provincia, ed è il dovere del ricordo, il nome proprio che è stata data a questa retrospettiva, perché Prudenziato non c'è più da molti anni, ma è scomparso nell'80. Insomma, c'è veramente il bisogno, il dovere di ricordare, il dovere di riportare, il dovere di fare vedere quello che c'è stato nel passato, sennò qui, ragazzi, il tempo si porta via tutto, e anche in posti come questi, dove appunto la figura di Angelo Prudenziato nell'arte polesana, è una piccola provincia, ma questo vale un po' per tutte le province che sono fatte così, invece ha un diritto di essere ricordato, ha un diritto di essere vista. Io spero che ci vada un sacco di gente a vederla, così anche per capire che qua non sono tutti non sono tutte provinciali, ci sono anche delle persone che riescono a emergere e a fare un lavoro di livello
grazie tantissimo. Salutiamo quindi il nostro amico Cristiano Draghi, il direttore della Galleria Mosè, il grande Baratella, che è anche professore di scuola, quindi sta facendo un lavoro molto ampio e costruisce cultura. Salutiamo il professor Aquilani, che è stato con noi, salutiamo i nostri amici Per il Pelo, la trasmissione di Mara Generali, che ci precede, ci segue, insomma in qualche modo ci accompagna in questa amicizia verso gli amici a quattro zampe, ma tutti gli animali poi alla fine, perché lo sappiamo che la curiosità poi non finisce mai, e quindi scopriamo per esempio i ratti sminatori, poi ne parleremo anche di questi ratti sminatori. A Flaminia i saluti.
E salutiamo le radio contubernali che ci ritrasmettono in tutta Italia, e che sono Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo. E dal web Club Radio Live, Radio Bruno e Radio Rovigo.